Io intanto desidero ringraziare il Centro Internazionale di Studi Rosminiani che mi ha cortesemente invitato a partecipare a questo convegno dedicato ad Antonio Rosmini e ai 150 anni dell'Unità d'Italia. Desidero ringraziare padre Umberto Muratore che è stato per primo razione uffici naturalmente la figura che ha voluto cortesemente invitarmi a questa così bella manifestazione in questa straordinaria cittadina, in questo straordinario ambiente. Il tema della mia relazione è Antonio Rosmini e il problema del federalismo. Ho scritto 70 pagine, sono troppe, quindi ne ho tagliate un numero piuttosto rilevante. Questo potrà dare forse in qualche passaggio il senso di un atteggiamento assertivo piuttosto che di un atteggiamento argomentativo, ma vi prego di credere che nelle pagine che sono state omesse le argomentazioni, dal mio punto di vista naturalmente, sono state sviluppate. Tuttavia, comunque, detto questo, fatta questa premessa, ho cercato di tagliare in maniera che il pensiero mantenesse una sua omogeneità. Che Rosmini sia un sincero patriota, che ami l'Italia e aspiri alla sua unione, è fuori discussione, evidentemente. Il suo federalismo, come conveniamo di chiamarlo, di assumerlo per adesso, è comunque un federalismo per aggregazione. Non ha a che vedere con quella specie di federalismo che la scienza politica definisce, con espressione che vuole essere descrittiva, federalismo per disaggregazione, quale è suscettibile di essere proposto e attuato ove ne ricorrano esigenze, circostanze e condizioni allo scopo di uscire dalla configurazione unitaria di un sistema politico istituzionale, ed è il caso per esempio del Belgio a partire dagli anni 90 del XX secolo. Come è chiaro, aggregazione e disaggregazione sono processi differenti e opposti. Tuttavia, poiché taluni argomenti adducibili a sostegno del federalismo aggregante possono essere artatamente e forzosamente utilizzati e strumentalizzati dai fautori di forme federaliste per disaggregazione, occorre avere chiaro il contesto, vuoi storico, vuoi dottrinale, in cui ciascuna ipotesi federale si presenta e viene sostenuta. Sotto il profilo storico, l'evento epocale è per Rosmini la Rivoluzione francese, con le sue premesse filosofiche e con tutto il corteo delle sue conseguenze, dal terrore alla straordinaria avventura napoleonica. Nei confronti dell'esperienza rivoluzionaria d'Oltralpe, il pensatore roveretano è sostanzialmente critico. Certo, egli riconosce che tale rivoluzione consegue a un lungo processo di sviluppo del dispotismo, lo ha detto prima di lui Montesquieu naturalmente, non solo in terra di Francia ma anche su imitazione in Europa. Tuttavia poi è fermo nel sostenere che la rivoluzione francese ha solo cambiato forma al dispotismo, cosiddetto dispotismo, poi vedremo cosa significa, ma non lo ha affatto estinto, anzi esso è ricomparso più che mai orgoglioso e crudele sotto nuove forme. La critica rosminiana è appunto che questa rivoluzione sostituisce a una specie di dispotismo un'altra, più pesante specie di potestà dispotica. In cosa consista il dispotismo si può cominciare a così riassumere. Ad avviso di Rosmini, rispetto e al cospetto della società politica, che egli definisce con espressione classica società civile, laddove la cultura moderna ha progressivamente distinto tra società civile e comunità politica, la quale ultima comunità politica da una certa stagione storica si configura istituzionalmente vieppiù come Stato, e dunque la cultura moderna contemporanea chiama società civile ciò che si distingue rispetto allo Stato, laddove, appunto, con espressione classica, Rosmini continua a parlare di società civile come sinonimo di società politica. Accanto, dicevo, e rispetto alla società civile stanno delle società che sono anteriori ad essa, e più precisamente la società teocratica, la società domestica, nonché tutti quei gruppi che scaturiscono dal diritto di associazione. Questo diritto di associazione a sua volta è espressivo di quel diritto individuale generale che si concepisce senza alcun bisogno di ricorrere al concetto di società, quindi a una sua originarietà, talché ogni società deve rispettare siffatto diritto individuale, e ciò vale a cominciare dalla società civile, cioè dallo Stato, nella modernità, che è incaricato di difenderlo e non di manometterlo. È evidente che un tal genere di costrutto teorico comporta limiti sia alla titolarità sia all'esercizio del potere politico e del relativo ordinamento giuridico, quale si esprime nelle singole comunità politiche, nelle specifiche società civili. Infatti, la persona è considerata antecedente alla società civile sia in quanto componente la società domestica, sia in quanto componente la società religiosa, teocratica nel disvelatore e rivelatore lessico rosminiano, sia, e correlativamente, in quanto detentrice potenziale di un diritto sociale, universale, extrasociale. È parimenti evidente, d'altro canto, che tutta la riflessione del pensatore roveretano in tema di libertà e diritti individuali va iscritta entro tale cornice, e qui mai libertà può essere disgiunta da responsabilità, mai la libertà può diventare arbitrio individualistico e soggettivistico, mai diritto può prescindere da dovere, e anzi ogni diritto ha come presupposto un dovere, mai la persona può essere intesa aliena dalla sua struttura ontologica, la quale partecipa del divino, e solo in tale proiezione l'essere umano intende e coglie il suo verace appagamento. Infine, è evidente che in siffatto ambito, e date tali premesse, il compito precipuo della comunità politica è la funzione di regolamento della modalità di tutti i diritti dei cittadini, per minimizzarne gli ineludibili conflitti inerenti alle passioni, agli interessi e alle volontà, e per massimizzarne opportunità e sviluppi. L'importanza di questa visione regolativa della politica nella dimensione temporale non può essere sottaciuta, ed è merito di Rosmini, ancorché non solo di Rosmini, averne messo in evidenza la centralità e crucialità. La politica non può tutto, non tutto è politica, non tutto è politico. Quando si parla di primato della politica nella sfera temporale, occorre intendere ciò come primato regolativo, poiché l'essere umano si caratterizza per una pluralità di ruoli sociali: è parte di una famiglia, è cittadino, è lavoratore, ha fede religiosa o comunque opinioni, e la sua reductio ad unum, il suo esaurimento nella mera politicità, comporta un drastico, penalizzante ridimensionamento tanto della sua personalità quanto dei gruppi sociali di riferimento. L'Europa, dunque, questo è l'orizzonte rosminiano. La prova è nella storia e ci riconduce al dispotismo. Quando nasce? Ecco la risposta di Rosmini, mutuata evidentemente da altri autori, per esempio appunto Montesquieu. Questa dottrina fondatrice e giustificatrice della tirannia civile cominciò ad essere fabbricata sistematicamente sotto Luigi XI e andò perfezionandosi in Europa sotto tutta la lunga serie dei despoti che a quello successero, succedettero, fino che ricevette una prima sconfitta dalla Rivoluzione francese, la quale cangiò forma al dispotismo, non lo estinse perciò, anzi egli, esso cioè, il dispotismo, ogni tanto l'italiano di Rosmini traballa, anzi egli ricomparve più che mai orgoglioso e crudele sotto forme novelle, perocché quella rivoluzione, invece di colpire il dispotismo stesso della società civile, attenzione, il dispotismo dello Stato, diresse i suoi colpi disavvedutamente sotto, cioè contro, la forma governativa che egli aveva preso. Né s'accorse della natura proteiforme di esso, cioè del dispotismo, onde, quando credeva averlo ghermito, gli sfuggì sano e salvo sotto tutt'altre forme di mano. Il dispotismo non si coglie se non si prescinde dalle forme governative, cioè quali che siano le forme che assume il dispotismo, ha certi caratteri fondanti, e non lo si raggiunge, ecco, e non lo si raggiunge se non lo non si coglie se non si prescinde dalle forme governative, e non lo si raggiunge nel suo originale covile, il quale è la stessa società civile qualunque forma ella si abbia. Lo Stato, qualunque forma ella si abbia, lo Stato è il covile del dispotismo, potenzialmente almeno. La società civile stessa deve essere purgata dal dispotismo, cioè deve essere sottoposta al suo vero diritto e non foggiata sopra un diritto preteso che le dà piena balia di fare tutto ciò che può e che vuole. Traduciamo. Per Rosmini, come già per Montesquieu, che ha ritenuto di innovare sulla classica tipologia greca, si hanno quattro forme di governo: monarchia, aristocrazia, democrazia, dispotismo. Quest'ultima, per Montesquieu, è la forma tipica del governo orientale e governo dispotico, non europeo, e governo asiatico e dispotismo asiatico. Ma cosa accade in Francia e perché proprio la Francia? La crucialità del caso francese è nelle cose, la grande rivoluzione tornante della storia europea. Essa, prima di tale rivoluzione, cioè a partire da Luigi XI, secondo Rosmini, si è realizzata in terra d'Oltralpe una trasformazione profonda. La monarchia, già temperata, è venuta progressivamente assumendo caratteri di dispotismo e quindi si sta orientalizzando, come è accaduto più di una volta, alle forme di governo europeo che hanno assunto, secondo letture della storiografia, connotati orientali. E nuovamente la tesi di Montesquieu, del Montesquieu di indirizzo conservatore e nostalgico della monarchia temperata, la migliore forma di governo conosciuta dagli uomini, che vede la crescita del dispotismo nell'attenuazione crescente del ruolo di tutte le formazioni limitatrici della potestà della corona: nobiltà, città, territori, province, parlamenti come istituzioni giudiziarie, costumanze locali, separazione del pontificato dal potere politico e, in questo senso, persino giurisdizione patrimoniale ecclesiastica. Nel tempo moderno, che inizia ben prima della Rivoluzione francese, perché la modernità inizia ben prima della Rivoluzione francese, la società civile quale comunità politica assume il profilo dello Stato, la cui sovranità si configura essenzialmente, facciamo attenzione, come superiorem non recognoscens. E difatti Rosmini sta parlando dello Stato, la cui assolutezza, non assolutismo come spesso, diciamo, con linguaggio polemico si dice, la cui assolutezza nel trascorrere della modernità tende, a suo avviso, prima a volgere e poi a trasformarsi in dispotismo. Già Luigi XIV è pienamente dispotico nel suo potere, ad avviso di Montesquieu, e la rivoluzione, lungi dal cancellare il carattere dispotico dello Stato, del potere politico modernamente profilato, a parere di Rosmini lo accentua. Essa, la rivoluzione, in effetti colpisce la forma monarchica del sistema di governo, ma le sostituisce la sovranità popolare, che è intesa come potere illimitato, cioè intesa, ecco il punto, anch'essa come superiorem non recognoscens, conduce all'estremo le tendenze dispotiche già avviate dallo Stato monarchico. Levati di là, che mi ci metto io, come ha già riassunto con formula icasticamente popolaresca Claude Henri de Saint-Simon, autore che Rosmini conosce. Cambiano i detentori del potere, ma non la sua essenza. E qual è questa essenza? È la tendenza al livellamento, all'omogeneità legislativa, è la diffidenza verso le potestà intermedie, è il depotenziamento della famiglia, alla quale peraltro lo stesso Hobbes, grande teorico dell'assolutezza sovrana, riconosce il ruolo di fondamentale corpo privato regolare, che si autoregola, regola, termine caro a Rosmini, e in una parola la transizione dal riconoscimento realistico della complessità della vita sociale, con le sue plurime aggregazioni nelle quali si sviluppa l'esistenza concreta e tutelata delle persone, alla astratta semplicità semplificante e semplificatrice degli uomini resi tutti uguali in una sorta di solitaria, incomunicabile servitù. Questa è la tesi di Edmund Burke, la transizione dalla complessità alla semplicità che caratterizza a suo avviso la rivoluzione francese e che viene ripresa. Certo, la rivoluzione ha comunque i tratti dell'evento epocale. Può ben esservi finanche una provvidenzialità divina nella vicenda rivoluzionaria, un manifestarsi in essa dei piani divini, immagina Rosmini, echeggiando esplicitamente il savoiardo Joseph de Maistre. Poiché la rivoluzione mette in movimento tutto e nega tutto, persino Dio, essa è incontrollabile nei suoi esiti. E allora dal male può venire il bene. Se essa adopera gli strumenti più vili, vuol dire che punisce per rigenerare, profetizzano le Considerazioni sur la France mestriane. Al di là di tale suggestione metastorica, peraltro, Rosmini respinge la rivoluzione per una molteplicità di ragioni, perché spezza la continuità dell'essere e del divenire storico, perché eccede comunque rispetto al diritto di resistenza che riconosce anche un teorico considerato controrivoluzionario come De Maistre, perché travolge il diritto di riforma, cioè il diritto di domandare che la Costituzione sociale, che non è necessariamente la Costituzione come carta, venga modificata fino a tanto che raggiunga la regolarità. Perché correlativamente la rivoluzione ripudia la logica e il metodo del gradualismo ed è imputabile di perfettismo, cioè proclama la presunzione iuris et de iure della edificazione di un ordine perfetto sulle rovine dell'ordine abbattuto, pur se, intendiamoci, anche Rosmini aspira alla costituzione migliore della società, ove però migliore sta per, virgolette, più naturale, fondata sulla natura delle cose, tipica espressione montesquiana, dunque non ispirata dalla smania di un novitismo artificioso. Perché ancora la rivoluzione vulnera e nega i diritti consacrati dalla storia, a cominciare dalla legittimità delle autorità costituite. Inoltre, nel caso specifico della Rivoluzione francese, essa trasforma in un consapevole, deliberato sistema dottrinario di dispotismo quegli elementi di dispotismo, per così dire, ancora empirico che già la monarchia aveva posto in essere nel corso dei secoli più recenti. E allora lo Stato unitario si fa drasticamente Stato centralistico e centralizzato in virtù di un a priori ideocratico, sordo ai complessi equilibri di una società matura e dunque tutto orientato ad una reductio ad unum che per il suo spirito di cancellazione del vicino passato medievale e per il suo riferimento culturale ad una remota antichità greca e anche romana, ove la religione si configurava come religione della polis, dunque chiusa all'interno dei confini della polis, finisce per negare vuoi la libertà religiosa dell'universalismo cattolico e così la virtù patriottica, la virtù politica del cittadino fa aggio sulla virtù cristiana della persona, vuoi le libertà territoriali, cittadine, cettuali, familiari, associative, corporative, di religione. In tale quadro, inevitabilmente, la funzione legislativa, esercitata in nome di una indistinta sovranità popolare, con il suo alto potenziale eversivo, guidata da una volontà generale che apre la strada a tutti i volontarismi, non soltanto diventa strumento di un sistema dispotico, ove il principio maggioritario assoluto può abbattere ogni barriera, ma può negare tutte le libertà concrete, proprietà privata e familiare inclusa. La proprietà è importante nella costruzione dell'edificio rappresentativo rosminiano, e tutti i costumi, può negare tutti i costumi convalidati dal tempo, dissipare le premesse del diritto razionale naturale, chiudere con le sue esuberanze normative a quell'idea di giustizia che presuppone una legge eterna e immutabile e che è la preoccupazione speciale di Rosmini. In che senso? C'è qui, parliamoci chiaro, qui c'è una diffidenza nei confronti dello Stato. Ho dovuto saltare, credo di poter dire di aver argomentato attraverso passaggi che in qualche modo ho dovuto saltare, ma c'è una diffidenza verso lo Stato. Rileggiamo la frase secondo la quale l'originale covile, il luogo quindi di formazione, l'origine del dispotismo, è la stessa società civile qualunque forma ella si abbia, monarchica, aristocratica, democratica. L'intrinseco carattere, almeno potenzialmente dispotico, della comunità politica post-medievale e moderna, cioè dello Stato, sta nella sua potestà sovrana, nella sua pretesa di essere superiore non recognoscens, nel suo proposito di affrancarsi e di essere affrancato non solo e non tanto dall'autorità imperiale, perché questa è la storia. Prima c'è l'impero di nazione germanica da una parte, il potere, l'autorità spirituale dall'altra, che si presumono e si assumono come superiori rispetto alle specificità temporali delle forme che progressivamente diventano statuali. Nel suo proposito, dicevo, dello Stato di affrancarsi e di essere affrancato non solo e non tanto dall'autorità imperiale, che in fondo come potestà temporale configura un genus analogo all'autorità statale, anch'essa temporale, ma di fronte al cospetto dell'autorità spirituale. E nella rivendicazione dell'autonomia dello Stato, dinanzi al giudizio della Chiesa e ai limiti connessi, che si coglie in nuce, secondo Rosmini, la predisposizione dispotica dello Stato moderno. Questo rapidissimo giro del mondo rosminiano, che è molto più articolato nelle pagine che ho saltate, ci ha condotto a preventivamente e necessariamente affrontare molti argomenti prima di giungere al nodo del federalismo. Qui non si tratta tanto di sapere se, per conseguire l'unità d'Italia, il filosofo cattolico abbia in mente un autentico sistema federale oppure una più labile ipotesi confederale. La differenza conta naturalmente e talune indicazioni fanno pensare a un modello federale, altre a un modello confederale. A un certo punto ipotizza che ciascuno Stato, Rosmini ipotizza che ciascuno Stato conservi le sue forze armate, il che non depone per una ipotesi pienamente federale, ma semmai per una ipotesi confederale, ma insomma non è questo il dato essenziale. Ciò che conta è piuttosto il rifiuto definitivo, provvisorio, in attesa di sviluppi ulteriori, della soluzione unitaria. e la preferenza per la scelta che riassuntivamente definirò federale. Numerosi sono i motivi addotti dall'autore e adducibili dagli interpreti per tale opzione, cioè per l'opzione che chiamo in senso generale federale. Prima di elencarli ed esaminarli, voglio però sgomberare il campo da un confronto che mi appare inattendibile. Le comparazioni diacroniche e sincroniche vanno istituite tra fenomeni, elementi, situazioni plausibilmente comparabili. Non si può, per dirla banalmente, comparare una sedia con una mela. Il paragone dell'Italia di metà Ottocento con il federalismo degli Stati Uniti non sta in piedi. Quell'America non ha conosciuto né il Medioevo, né il feudalesimo, né il confronto tra impero e sacerdozio, né il principio di nazionalità nella sua specificità genetica e funzionale, né gli spazi territoriali europei ristretti e contesi dagli stati nazionali e così via. La fondazione del federalismo americano si iscrive perciò in tutt'altro contesto storico-politico e storico-culturale, anche se Montesquieu ha offerto a tale fondazione suggestioni non trascurabili, peraltro innovative rispetto alla propria tipologia delle forme di governo. Veniamo al dunque allora. La soluzione federale è preferibile per le seguenti ragioni. Prima, perché assicura l'unità nella varietà, che è poi la definizione della bellezza, come sappiamo. Unità la più stretta possibile in una sua naturale varietà. Tale sembra essere la formula dell'organizzazione italiana, fermo restando, dice Rosmini, che senza essere gli amici della centralizzazione, noi non bramiamo neppure che il governo si disciolga in tante repubblichette del Medioevo. Il governo centrale deve essere forte e in pari tempo tutti i governati devono godere della maggiore libertà. Seconda ragione di preferenza del federalismo, perché l'unica alternativa al modello federale appare essere sostanzialmente quella definibile unitaria mazziniana. Terza, perché quest'ultima soluzione unitaria e mazziniana sostanzialmente di impianto repubblicano e con forti tentazioni rivoluzionarie è assai pericolosa. Rinvia alla logica costituzionale francese, destabilizza gli equilibri europei, vulnera e nega la legittimità dei governi costituiti, introduce una radicale cesura nella continuità storica della dinamica politico-istituzionale. Quarta, perché la soluzione federale si configura come modalità graduale verso un più moderno assetto istituzionale della penisola. Quinta, perché essa si realizza come modalità pattizia tra governanti e governati per conseguire l'unità. Sesta, perché è la via più realistica e non astratta di conseguimento di tale unità. Non è possibile sottovalutare il sano, pacato conservatorismo di tali considerazioni. Del tutto meritevoli di condivisione appaiono le riserve circa la linea unitaria di ispirazione mazziniana e circa la connessa prospettiva rivoluzionaria e repubblicana. Immaginare che l'Italia, dopo la liquidazione delle repubbliche di Venezia e di Genova, ad opera del generale repubblicano Napoleone Bonaparte, dopo la restaurazione, e in un quadro nel quale l'Italia è tutta retta da monarchie, possa diventare unitaria in veste repubblicana, mercé un processo rivoluzionario comunque modulato, sia pure in sedicesimo, a immagine e somiglianza della rivoluzione francese e delle sue preferenze costituzionali, vuol dire non cogliere il significato della realtà interna dell'Italia e della sua collocazione nella cornice continentale. Del resto, la vicenda del movimento mazziniano, malgrado la nobile vocazione unitaria, è una successione di fallimenti. Importante anche nella riflessione rosminiana il riferimento alla legittimità delle autorità costituite e delle relative forme di governo. È importante in linea generale, in termini di continuità, ed è importante in linea più storicamente specifica, perché la restaurazione si è esplicitamente e giuridicamente configurata dopo le versioni rivoluzionarie e napoleonica dell'Europa in chiave di recupero del principio di legittimità, pur se poi non sempre e ovunque applicato. Qui però occorre distinguere che la legittimità abbia a che vedere con la continuità e con la lunga durata, d'accordo. E se nella misura in cui la restaurazione ha ripristinato governi abbattuti dalla furia rivoluzionaria imperiale francese, non ha ripristinato Venezia, per dire, non ha ripristinato Genova, va bene anche questo. Ma la legittimità riguarda anche governi che sono stranieri ai popoli cui sono sovraordinati? Perché questo è il punto. Si ha legittimità senza un idem sentire de Repubblica tra governanti e governati? E tale idem sentire può nascere, esistere e sussistere se i governanti sono stranieri ai governati? Perché qui entra in campo la distinzione tra autorità e potere. E questa, che è essenzialmente questa, la distinzione fra autorità e potere è essenzialmente questa, è prioritariamente questa. Il potere è un fatto. Adesso al potere basta l'effettività, cioè la capacità di sussistere come fatto finché sussiste, come gestione anche coattiva della funzione governante finché sussiste. L'autorità postula e rinvia alla legittimità. C'è un nesso preciso tra effettività e potere da una parte, tra autorità e legittimità dall'altra. E qui lo abbiamo visto in una pagina che ho omesso ma che si capisce benissimo qua. Voltaire e De Maistre convengono: dipendere da uno straniero è condizione umiliante e assurda, dunque non configura i requisiti della legittimità. La conseguenza allora ne è rapidamente tratta. Ci può essere, questo è il problema, ci può essere convergenza pattizia tra governati e governanti nella ricerca della soluzione federale per il caso italiano, se in tante parti del paese il potere è detenuto da dinastie straniere? E tale potere può configurarsi come autorità? La risposta è no a entrambi i quesiti. L'argomento della naturale varietà ha una sua apparente suggestione a questo argomento rosminiano, ma è l'aggettivo che crea interrogativi. Natura e naturale sono parole altamente polisense, il cui significato del resto è variato più volte nel corso della storia del pensiero filosofico e scientifico. Senza poter ripercorrere nella presente sede un argomento di tanta portata, se guardiamo agli esseri umani non solo come soggetti biologici, ma anche e soprattutto come soggetti suscettibili di moralità, l'unica naturale varietà, in senso tra virgolette naturalistico e biologico, che nel variare delle idee di natura mantiene la sua costanza, è quella tra uomo e donna. Varietà naturale così suscettibile di incidenza morale, così legata alla procreazione e alla conservazione della specie, da divenire, nel nome di Dio, creatore e conservatore, fondamento del matrimonio come istituto sacramentale. E se il cattolicesimo difende la santità del matrimonio anche in nome della dignità della donna, ha le sue buone ragioni. Ciò detto, quali sarebbero le naturali varietà? Certo non quelle climatiche, o il nascere tra le montagne del Trentino piuttosto che in riva al mare della Liguria. Circa il clima e a talune discusse tesi del pensatore bordolese Montesquieu, Claude Henri de Saint-Simon ha dato la sua ragionata risposta. Montesquieu ha detto che il carattere dei popoli è in larga parte un risultato, un effetto del clima in cui vivono. Montesquieu ha sbagliato, perché la serietà, la severità nei costumi e nelle forme hanno costituito in tutte le epoche il carattere del popolo che ha avuto il ruolo principale. E tale carattere è esistito volta a volta in Egitto, in Grecia, in Italia, eccetera. esso si è mosso dal tropico fino al 50° grado di latitudine nord. Ancora, sappiamo dagli studi di storia delle religioni e di etnoantropologia che al di sotto di certe forme plastiche e modalità espressive connesse a specificità etniche e ambientali si riconoscono nel nucleo dei miti fondanti e anche dei riti simbologie che ricorrono universalmente e che esprimono i grandi sentimenti e passioni costitutivi della struttura profonda dell'essere umano. Quanto alla differenza tra il Ligure e il Trentino, che dire? A parità di ogni altra condizione, possiamo dire ciò: è più probabile che il Ligure di Riviera faccia il marinaio e il Trentino faccia il boscaiolo. Queste sono naturali varietà? No, sono risposte culturali a situazioni ambientali. Il lavoro, infatti, è un dato culturale che si trasmette attraverso la formazione, lo studio, la tradizione familiare e che si può comunque cambiare. E anche il carattere di un agente, più o meno avaro, più o meno riservato, è più una risposta culturale alla situazione ecologica che un dato specificamente naturale. Quando qui parlo di cultura nel senso dell'antropologia culturale, quindi cultura colta e cultura incolta, cultura alta e cultura bassa in questo senso. Intendiamoci, anche il dato culturale può essere percepito come un elemento tra virgolette naturale e per certi aspetti naturalistico. Se per esempio lungo un millennio si tramanda una certa visione del mondo, l'idea di una legge eterna e immutabile, e se l'aspettativa di vita nel corso del millennio è di 35 o 40 anni, è evidente che in tale millenario arco di tempo si susseguiranno molte e molte generazioni ed esse nascendo, vivendo e morendo in siffatto contesto percepiranno perciò come naturale quella visione della legge eterna e immutabile che è invece una visione, una concezione culturale. Ma se tale visione è sfidata da un'altra visione del mondo, da un altro metaparadigma, se le generazioni vivono più a lungo, se la dinamica dei tempi storico-culturali da lenta e insensibile diventa vie più celere, allora la visione della legge eterna e immutabile come, tra virgolette, oggettivisticamente naturale, come datità naturale, è sfidata su più fronti. Ciò sotto il profilo sociologico. Quanto alla fede in una legge siffatta, il discorso è diverso e scavalca il tempo. Comunque, la necessità che oggi la stessa Chiesa avverte di una nuova evangelizzazione dell'Ottocento, dell'Occidente, segnala che anche la fede pertiene alla dimensione culturale e soggiace alle sue traversie. Torniamo al federalismo e all'Italia. Quando è che per uno Stato può porsi il problema della transizione da un assetto istituzionale unitario a un assetto federale? La risposta della scienza politica è la seguente: quando la società di tale Stato è percorsa da linee di frattura, cleavage, di tipo linguistico, religioso, etnico, vissute con intensità psicosociale tale da rendere assai difficile e troppo costosa culturalmente, politicamente, economicamente, la persistenza di uno Stato a impianto unitario. Specie se tali cleavage si sovrappongono, si sommano, frattura religiosa più frattura linguistica più frattura etnica, e così si potenziano dividendo drasticamente la popolazione e il territorio statale in due o talora più corpi separati. Voglio qui aggiungere, estendendo il dato etnico, perché di questo stiamo parlando, federalismo, varietà naturali, eccetera, estendendo il dato etnico anche fino al profilo razziale, che il colore della pelle o i tratti somatici possono certo apparire varietà che possiamo ricondurre alla naturalità. Tuttavia, la loro incidenza storico-sociale è poi fortemente influenzata dalla percezione culturale. Giudizi, pregiudizi, valori, costumi, giuridicità, religiosità che la società ha di tali varietà. Sotto questo profilo, dunque, il dato etnico rientra ampiamente nel novero dei fattori culturali al pari della lingua o della religione. Certamente tutti abbiamo notato che parlando di queste linee di frattura ho richiamato ipotesi di transizione da uno Stato unitario a uno Stato federale. Il caso italiano nel XIX secolo è evidentemente diverso e inverso. Ci sono molti piccoli Stati e il dilemma per superare tale condizione riguarda la scelta tra soluzione unitaria e soluzione federale. Va da sé. Se nell'Italia dell'epoca ci fossero state linee di frattura importanti e dirimenti, e malgrado ciò si fosse aspirata all'unione statale, a un unico Stato italiano, la strada teoricamente meno difficile, meno faticosa, meno improbabile sarebbe stata quella federale. Ma c'erano queste linee di frattura? Rosmini risponderebbe che l'Italia è un paese diviso sul piano religioso, che non è cattolico? Risponderebbe che l'Italia non parla la stessa lingua? In questo caso il suo amico Manzoni diventerebbe forse nervoso, visto che è andato a sciacquare i panni in Arno. E non è forse vero che la configurazione etnica del popolo italiano risulta da una lunga storia di crogiuolo fra genti di origine latina, i più, germanica, pochi, pure bizantina e araba, amalgamate anche grazie all'universalismo politico di ispirazione imperiale romana e post-romana e all'universalismo cristiano, entrambi e al dunque convergenti tra l'altro sul terreno di una comune giuridicità. In sintesi, religione, lingua, etnia, diritto fanno del popolo italiano un'identità riconoscibile da secoli. Certo, municipalità e signorie regionali non sono passate senza lasciare segni, con specificità estetiche e di temperamento anche politico che meritano di essere registrate. Mentre per quanto riguarda il dato economico, le indicazioni sono assai meno univoche, perché ricchezza e povertà non si sono divise sul territorio italiano in maniera storicamente costante. Vi sono state fasi e luoghi di ricchezza al centro-sud e di povertà al centro-nord e viceversa. Non v'è una ricorrente linea di frattura che percorra l'Italia su tali basi, ammesso e non concesso che le distinzioni economiche bastino a legittimare un sistema federale. È più realistico sostenere il contrario. Insomma, il vero problema dell'Italia è politico. E qui una precisazione si impone. Quando si fa riferimento al federalismo di Rosmini, in realtà si devono intendere due cose distinte. Si può intendere che una comunità politica da essere organizzata al suo interno su base federale, ed è una cosa. Mi piacerebbe per dire che il Regno Sardo o il Granducato di Toscana fossero strutturati al loro interno su base federale. L'altra versione del federalismo riguarda invece l'unione tra più comunità politiche, tra più stati. Mi piacerebbe che questa unione avvenisse su base federale, cioè mediante federazione, e non altrimenti. Gli intrecci tra queste due versioni del federalismo possono esservi, e in Rosmini vi sono, ma analiticamente esse vanno tenute distinte per le ragioni che ci accingiamo a vedere. In caso contrario, si può equivocare sui dati di realtà. Nel tempo in cui Rosmini pensa e scrive, i grandi stati nazionali, Francia, Inghilterra, Spagna, sono nati e cresciuti da secoli. Dunque, da ben prima che si presentasse sulla scena della dottrina politica continentale il principio di nazionalità. Quest'ultimo, nella prima metà del secolo XIX e negli anni immediatamente successivi, deve confrontarsi in Italia e non solo con altri due principi politici di singolare rilievo: il principio di legittimità e il principio di equilibrio. Ho affrontato questo tema insieme ad altri ad un mio libro che uscirà fra due settimane, che si intitola Il miracolo del risorgimento. Qui riassumo rapidamente i termini di questa coesistenza fra questi tre principi: nazionalità, legittimità e equilibrio. Il principio di legittimità, già lo abbiamo accennato, è alla base della restaurazione. Il principio dell'equilibrio è da tempo un fondamento della politica internazionale europea, è stato potentemente sfidato e vulnerato dalla rivoluzione francese e dall'avventura napoleonica, e nella fase storica di cui ora ci stiamo occupando se ne fa particolare custode la Gran Bretagna. L'Italia ha un triplice problema: non è unita, non è indipendente e governata da più stati a dominanza straniera. Può l'Italia realizzare la sua unità e la sua indipendenza mediante un processo rivoluzionario? Non può, perché l'Europa tutta non lo consentirebbe in nome sia della legittimità sia dell'equilibrio. E ciò vuol dire che il principio di nazionalità, tendente vuoi all'indipendenza, vuoi all'unità, va perseguito depurandolo di quelle suggestioni rivoluzionarie che si porta dietro ab origine, avendo appunto quest'origine ampiamente nella cultura francese. A Rosmini non possono sfuggire questi elementi di realtà. Cosa vuole allora in effetti il pensatore reveretano? Vuole un'Italia che non abbia un profilo costituzionale mutuato dall'esperienza rivoluzionaria e napoleonica francese, che non sia perciò né illuministico, né giacobino, né accentratore, che non sia cioè basato su una filosofia sistemica di centralismo e di centralizzazione. Pur non escludendo la guerra, perché non esclude la guerra, dal repertorio delle modalità in cui si esprimono le relazioni tra gli stati e le nazioni, preferisce l'accordo pacifico tra sovrani e tra popoli, anche per non confutare la legittimità delle autorità costituite. Gli pare che il federalismo sia un antidoto realistico al perfettismo, intende salvaguardare in qualche modo il potere temporale della Chiesa. Si è detto talora che quest'ultimo proposito, il potere temporale della Chiesa, non è poi così intraneo e coerente con il grande edificio teorico rosminiano, talché non bisognerebbe esagerarne la portata. Può darsi che sì, ma può darsi che no, se il filosofo roveretano giunge fino a immaginare e perorare una federazione con la presidenza più o meno effettiva, ma comunque simbolicamente significativa, del romano pontefice. In ogni caso, alcune delle aspettative dell'illustre pensatore sono plausibili, altre no. È plausibile auspicare un'Italia che non abbia un impianto costituzionale e culturale di impronta francese e rivoluzionaria, che non sia perciò né giacobino né accentratore. Ma ciò esige necessariamente il federalismo? E perché mai? È forse impossibile uno Stato che sia insieme unitario e non filosoficamente centralistica e accentratore, che sia insieme unitario ed estraneo all'ispirazione rivoluzionaria francese? Su questa questione dell'accentramento e della sua distinzione rispetto all'ispirazione centralistica occorre intendersi. Lo sviluppo delle dinamiche sociali, economiche, belliche ha condotto, specie nella fase avanzata della modernità, moltissimi paesi, anche federali, a cominciare dagli Stati Uniti, ad accrescere il ruolo del potere centrale e non per vocazione ideologica, ma per necessità. Ciò significa che si può guardare al tema con due occhiali diversi, o con gli occhiali del realismo, che mettono nel conto anche la necessità, o con gli occhiali di un modello di società ideocraticamente inteso, cui contrapporre un altro modello di società. Resta aperto senza dubbio il problema della varietà, che può essere declinato in forma binaria. Vi è una varietà naturale e vi è una varietà storica, certo non di rado intrecciate, ma analiticamente distinte e distinguibili. Della prima si è già accennato. La seconda si connette ampiamente al tema della legittimità delle autorità costituite. Come e da chi potrebbe essere composta la Federazione Italiana una volta eliminata la presenza austriaca dall'Italia? Il quesito mette il carro avanti ai buoi, visto che l'indipendenza nazionale è il nodo primario da sciogliere e torneremo sul punto. Ma intanto vediamo la varietà storica dell'Italia, ove vi sono numerosi stati, ciascuno con la propria specificità e anche autorità costituita. Qui però Rosmini applica il principio della legittimità in maniera elastica. Vi sono infatti degli stati che possono essere in qualche modo estinti, liquidati, messi considerate in non cale, come i ducati di Parma e Modena. Rimangono Piemonte, integrato con il Lombardo-Veneto, ma bisognerebbe vedere come e quando, Toscana, Roma, Napoli, da collegare in una unione federale con le sue autorità centrali a Roma. Tali stati, badiamo bene, rimangono in ragione di un criterio di effettività, sono più grandi e più forti. Però per la loro persistenza è invocato il principio di legittimità, che vieta di abbattervi le autorità costituite, principio che evidentemente non vale per Parma e Modena. Ma sta di fatto, d'altro canto, che Toscana, Lombardo-Veneto e due Sicilie non soddisfano il criterio della legittimità, poiché le dinastie regnanti vi sono straniere. E poi come verrebbe il Lombardo-Veneto a Torino? E come federare in un unico Stato italiano realtà statuali straniere e realtà italiane? Come è agevole constatare, con le ultime indicazioni testé richiamate, Rosmini è ora transitato dall'idea del federalismo come modalità organizzativa interna di uno Stato all'idea del federalismo come modalità per unire più Stati, facendone nascere uno più grande. Ma facciamo attenzione, quando Montesquieu e una certa dottrina alla quale si ispira poi Rosmini, quando Montesquieu prima e il pensiero tradizionalista poi sostengono la causa della monarchia temperata, del reame décentralisé, delle piccole patrie, il loro riferimento è a una Francia che è già unita. Viceversa, quando Rosmini pensa al federalismo ha in mente una modalità per unire più Stati e dunque il federalismo interno al nuovo Stato unito sarebbe strumentale ed epifenomenico rispetto al federalismo come modo per dar vita al nuovo Stato. Questo non nascerebbe se non si mantenessero le cosiddette varietà naturali e le varietà storiche, salvo per alcuni Stati minori. Si tratta dunque per Francia ed Italia di due situazioni diverse. E non è detto che gli argomenti adducibili nell'un caso abbiano consistenza anche nell'altro. E quindi che una certa letteratura che richiama la decentralizzazione, per dirla con un francesismo, con riferimento alla Francia già unita da secoli, possa valere queste stesse argomentazioni per un'Italia che è ancora unita. Non è. Comunque, i problemi non sono solo il modo di unire l'Italia e le modalità della sua organizzazione interna. I problemi sono l'indipendenza dallo straniero e la presenza dello Stato temporale pontificio. A quest'ultimo proposito dirò che quando De Maistre, in una pagina che ho richiamato prima ma che si capisce bene, quando De Maistre sostiene che il papato ha costantemente perseguito e difeso la libertà dell'Italia, nel Du Pape, opera sulla quale ha meditato Rosmini, fa un'affermazione insieme vera e non vera. È vero che in più momenti e circostanze e con alleanze variabili il papato ha operato per evitare che nell'intera Italia si affermasse il dominio di questa o di quella potenza straniera. Incuneata tra l'Adriatico e il Tirreno, la potestà temporale della Chiesa ha impedito che dal nord al sud si saldasse uno Stato di nazione straniera e in questo senso ha salvaguardato la libertà italiana, oltre che la propria va da sé. Ma è altrettanto vero che in ragione della sua collocazione territoriale, inoltre giocando le potestà italiane, comuni, signorie e stati regionali, le une contro le altre, nonché invocando all'occasione protezioni straniere, lo Stato della Chiesa ha impedito, parlo come potestà temporale, ha impedito ogni tentativo di nascita di una comunità politica di popolo italiano e poi di nazione italiana. Senza dire che nel tempo di Rosmini è attivo il principio di nazionalità rispetto al quale il potere temporale papale è per definizione un'anomalia. Temo perciò di dover concludere che l'ipotesi federalista non è in linea con quel rifiuto del perfettismo che è uno dei passaggi importanti dell'antropologia e della sociologia rosminiana. Penso invece di poter sostenere che, a ben vedere, l'unità e l'indipendenza dell'Italia di fatto si sono realizzate storicamente rispettando molti dei canoni fissati dal pensatore roveretano, molti. Il principio di legittimità come salvaguardia dell'autorità costituita e della lunga durata è stato pienamente assicurato. Come ci ricorda Benedetto Croce, Casa Savoia è la più antica stirpe sovrana che rimanesse in Europa. Come ci ricorda Alessandro Manzoni, la dinastia Sabauda è una casa italiana da secoli, mentre gli altri stati presenti in Italia sono solo nominalmente italiani. Dunque nessun'altra dinastia presente in Italia è in grado di soddisfare entrambi i requisiti della legittimità, autorità costituita nel tempo e autorità non straniera. Gli altri sovrani sono un potere, non un'autorità. lo si è ben tosto registrato con la sorte delle carte statutarie concesse nel 48. Solo lo statuto albertino ha resistito alla prova dei fatti, promanando non da un mero potere ma da un'autorità. Quanto alla diffidenza verso il modello philosophique e costituzionale francese, portato prodotto della cultura che precede e alimenta la rivoluzione, poi della rivoluzione stessa e della sua filiazione napoleonica, se c'è in Italia una monarchia che più è stata distante dalle suggestioni d'Oltralpe, se c'è una società che è stata refrattaria agli allettamenti giacobini, se c'è un risorgimento che saggiamente meno ha ceduto alle tentazioni rivoluzionarie, che più le ha imbrigliate, depotenziate e vanificate anche dinanzi agli occhi vigili e preoccupati delle potenze europee, questa è la monarchia sabauda, questa è la società piemontese, questo è il risorgimento italiano condotto da tale monarchia. Il Piemonte sabaudo è stata la prima vittima italiana della rivoluzione francese e non soltanto per motivi di contiguità territoriale. Gli storici ci dicono che Napoleone I considera Vittorio Emanuele I il suo più grande nemico e non certo per la forza intrinseca del regno sardo, ma perché nel tempo tale Stato è rimasto ampiamente refrattario e impermeabile agli adescamenti culturali d'Oltralpe, perché ha voluto realizzare le proprie riforme interne in maniera autonoma e seguendo gli orientamenti gradualistici della tradizione autoctona, perché la sua dinastia ha rivendicato di non aver bisogno di piegarsi alle mode, virgolette, illuminate, per mantenere il consenso della propria gente. Se qualche sovrano sabaudo si mostra allergico ai, virgolette, maledetti uomini di penna, non è certo per gusto dell'ignoranza, ma perché ha in mente il ruolo che legisti, filosofi, intellettuali de Racine hanno esercitato nella temperie degli spiriti che prepara e innerva la sovversione rivoluzionaria. In questo quadro, lo Stato unitario che nasce attorno e grazie a Casa Savoia non può certo avere una vocazione sistemicamente e filosoficamente centralistica e centralizzatrice, secondo i moduli della democratizzazione di ispirazione francese, giacobina perfettista. Semmai, visto che il governo centrale ha da essere forte, come realisticamente ammonisce Rosmini, in un'opera grave e difficile come l'unificazione istituzionale e politica della nazione, taluni processi di rafforzamento del centro diventano ineludibili conseguenze di uno stato di necessità. Ma ho ricordato in questo libro che se si pensa comparativamente al ruolo del Piemonte in Italia e al ruolo della Prussia in Germania, si coglie quanto la Prussia abbia influenzato la Germania più di quanto il Piemonte non abbia piemontesizzato l'Italia. Quanto alla guerra tra Stati, cui si deve fare ricorso per realizzare indipendenza e unità, essa non soltanto consegue i suoi scopi con costi umani certamente dolorosi, ma comparativamente assai modesti, vogliamo ricordare per esempio quel che ha scritto Renan in quella bella conferenza citata l'altro ieri dal presidente Casavola. E cosa ha scritto Renan? Che per unificare la Francia del nord e la Francia del sud, questo bisogna leggere, ci è voluto quasi un secolo di massacri e di stragi per unificare la Francia del nord e la Francia del sud, nulla di comparabile a ciò che è avvenuto nel risorgimento italiano. Vogliamo citare la patria di tutte le libertà, l'Inghilterra e il suo rapporto con l'Irlanda, vogliamo citare la guerra civile americana, guerra di secessione che comporta quindi una divisione territoriale e ciò che ha comportato in termini di durata, di lutti e di distruzioni. Quindi costi umani dolorosi, ma comparativamente assai modesti. Non soltanto è guerra giusta, perché condotta contro il potere straniero, non soltanto come guerra regia evita ogni sbocco rivoluzionario, ma anche integra in sé e quindi regola la guerra di popolo, non soltanto evita che il principio di nazionalità urti e confligga irreparabilmente con il principio di equilibrio, risparmiando reazioni esiziali all'Italia, ma anche nella sua azione, del resto assai blanda, contro il potere temporale della Chiesa, ma anche la sua azione, del resto assai blanda contro il potere temporale della Chiesa, è resa possibile e vincente in ragione della precedente perdita di credibilità politica e anche per tanti aspetti morali del potere temporale romano, sia il Gioberti del rinnovamento, sia Manzoni, per ricordare solo due personalità di fede cattolica, sono espliciti nel considerare il potere temporale dei papi ormai un ostacolo rispetto all'espressione dell'autorità spirituale della cattolicità. In breve, nonostante il sincero spirito patriottico e nazionale che lo ispira, il federalismo di Rosmini è tutto sommato la parte più contingente di un impianto teoretico che complessivamente ha viceversa ben altro spessore e consistenza, sviluppato com'è sulle basi solide della tradizione cattolica, vissuta certo anche al cospetto dei problemi posti dalla modernità, ma in pari tempo articolata senza cedimenti o affrettate contaminazioni verso dottrine e situazioni che solo superficialmente potrebbero apparire consonanti. In ogni caso, se fragile si è rivelata nell'esperienza italiana la proposta di un federalismo per aggregazione, perché troppe controindicazioni di realtà interna e internazionale ostavano alla sua plausibilità e alla sua riuscita, del tutto inconsistente deve apparire ogni tentativo di arruolare gli argomenti federalisti del pensatore roveretano come altrettanti appoggi a favore di un federalismo per disaggregazione e per disgregazione culturale, civile e istituzionale, come quello che oggi malauguratamente si viene in Italia proponendo e praticando. Non è possibile abbassare a tali livelli un patriota e un filosofo come Antonio Rosmini. Grazie.